collochiamo innanzitutto questa pericope nel giusto contesto. È un grande discorso escatologico, cioè sulle cose definitive che rimandano alla fine della storia, ma dentro la vittoria del risorto. Quando Gesù parla del futuro, è sempre il compimento del disegno di Dio, un compimento già accaduto e quindi assicurato nella risurrezione di Gesù. Non abbiamo bisogno di cedere a fantasie, a previsioni, a anticipazioni, a rivelazioni di qualunque tipo. Ciò che noi saremo, ciò che questa storia sarà, è già compiuto e dunque manifestato nella risurrezione di Gesù. Dentro il compimento del Cristo risorto si inserisce il discorso sulla preghiera, ma a ben guardare alla raccomandazione iniziale, pregare sempre, senza stancarsi mai, non corrisponde un insegnamento sulla preghiera. Viene anzi mostrato uno scenario in cui ciò che Dio ha promesso sembra non realizzarsi, sembra creare disagio, sembra che Dio ritardi nell'adempiere ciò che Lui stesso ha promesso. La preghiera si inserisce nella fatica della speranza e dell'attesa. La preghiera è qui da Luca presentata nella sua funzione terapeutica, cioè guarire dallo scoraggiamento, guarire dalla depressione che afferra il cuore quando pensa è sempre così e sempre sarà così, nulla cambia, nulla interviene. Sottolineando una cosa, che Dio agisce spesso senza preavvertimento, in un modo del tutto inatteso, non preparato, ma, o meglio, preparato da una attesa, ma sulla quale Lui improvvisamente, senza dire quando, irrompe. Lo leggeremo nel testo, tutto questo. Allora, la vera posta in gioco è la faticosa traversata del tempo, la faticosa abitazione in una storia che non porta e non rende evidenti i segni e il conforto della vittoria di Cristo. Che cosa ci salva dalla disperazione? La preghiera. La preghiera non appare qui come l'affettuosa fiducia di essere esauditi. Non appare qui come una richiesta, non appare qui nemmeno come una lode. La preghiera appare come l'ultima estrema possibilità che offre a Dio la possibilità di un suo intervento. Perché quando nessuno più aspetta nulla, in quel momento Dio non può più agire. E qui incontriamo subito una distinzione. Pregare sempre, senza stancarsi mai. Due parole estremamente impegnative, quasi impossibili. Pregare sempre, senza desistere mai. Com'è possibile? Però non dobbiamo confondere pregare con dire le preghiere. Perché finché abbiamo in mente dire le preghiere, questa parola non solo è irrealizzabile, ma è esclusa da Gesù stesso, che ad un certo punto, nello stesso Vangelo di Luca, non approva chi, per mantenere la preghiera, il sacerdote e il levita, voltano lo sguardo dall'altra parte per non contrarre nemmeno con lo sguardo una impurità legale che non li rendeva più abili a proseguire il culto. Quindi, Gesù non ci ha detto soltanto pregate, ci ha detto amate, soccorrete, date in elemosina. Ci ha detto anche riposate, lo ha detto ai suoi discepoli, venite in un luogo in disparte e riposate un po'. Ha detto rallegratevi, gioite. Però pregare è possibile sempre. E che cos'è allora la preghiera? Fare ogni cosa senza dubitare che il Padre che ci ama è sempre con noi, sta con noi, lotta con noi, spera più ancora di noi. Al punto che la speranza che noi possiamo avvertire nel nostro cuore non è mai un atto eroico che nasce da noi, è sempre l'evidenza che se noi continuiamo a sperare è perché Lui ancora continua a sperare nella nostra fiducia per poterci esaudire. Quindi lo scenario non è la preghiera, è la storia, con i suoi dolori, con le sue fatiche. Gesù sa bene quanto sia faticoso attendere e sperare quando sembra che più nulla sia possibile. Luca sa bene che la speranza e la fede nel momento del buio abilita più la fuga, come quella dei discepoli davanti alla passione, rende muti come il silenzio della parola che cessa di parlare dentro il silenzio definitivo della tomba. Eppure non c'è situazione in cui Dio non possa irrompere. E che cosa è la preghiera in tutto questo? La preghiera è condensata in quelle parole del Padre nostro: venga il tuo regno. Che vuol dire? Vedo emergere il regno dell'iniquità, vedo emergere il regno dell'ingiustizia, vedo emergere il regno dove il debole è sopraffatto, vedo che il fedele che segue il Signore è perseguitato mentre il ricco e l'empio a lui tutto sembra andare bene. È una tematica che fin dall'Antico Testamento attraversa tutta la storia della Chiesa. Ebbene, pregare significa, di fronte ai tanti regni che pretendono di dichiarare fallito o non veritiero il regno di Dio, continuare a dire sia il tuo il regno che viene. Quindi la perseveranza non riguarda le forme della preghiera, riguarda il cuore che prega, un cuore che continuamente desidera che ad affermarsi in questa storia sia il regno di Dio, cioè Dio stesso. Pregare sempre, senza stancarsi mai, vuol dire non consegnare né a un idolo, né alla disperazione, che fra tutte le divinità è la peggiore, la propria attesa. Se desideri, preghi. Quindi la preghiera è essenzialmente, almeno come emerge da questo contesto, il desiderio che sa che solo quando Dio all'opera torna la giustizia, torna la pace, torna l'equità, torna tutto ciò la cui assenza provoca sofferenza e disagio nel cuore del credente. Poi appaiono due personaggi messi in contrasto fra di loro. Un giudice, di cui non si dice nulla perché non fa nulla, e una vedova, di cui si presenta una caratteristica che è una tempra forte, insistente, impavida, perché opporsi al potente, specie se iniquo, comporta dei rischi, ma è l'immagine di colei che non si rassegna a dire è sempre andato così e sempre andrà così. La forza di questa donna è la non rassegnazione e la ribellione che l'ingiustizia possa e debba avere l'ultima parola. Non temeva Dio e non si curava di nessuno, poiché i comandamenti già posti da Luca all'inizio del suo Vangelo sono essenzialmente due: ama Dio e ama il prossimo. Qui ci troviamo nell'assoluta assenza di qualche cosa che lo possa rendere in ascolto, umano. Non solo, ma dicendo che non teme né Dio né l'uomo, si sottolinea che non c'è un suo, tra virgolette, superiore che possa indurlo a fare il suo dovere. Quindi sembra quasi un potere assoluto, un potere di cui non si può dire a uno che gli sta sopra: digli che mi renda giustizia, perché per lui non esiste né Dio né uomo alcuno. Quindi l'immagine di un potere assoluto, eppure ha un punto debole, ed è quella l'intelligenza della donna. Mentre questa vedova, di cui non si dice che abbia prole, non si dice nulla, si presenta, perché sia impresso fortemente nella mente del lettore, la sua caratteristica: andava, chiedeva. Sono verbi all'imperfetto che quindi indicano un'azione ripetuta, un'azione che non accade oggi sì, domani no, un'azione incompiuta, ma non nel senso di imperfetta, un'azione che sempre si ripete e non si arresta mai. Andava e chiedeva: fammi giustizia contro il mio avversario. Luca è estremamente parco di particolari. Non si dice chi sia l'avversario, non si dice quale tipo di giustizia, perché vuole che emergano, che appaiano in modo rilevante due caratteristiche: l'ostinazione del giudice, l'insistenza, la non rassegnazione, la non accettazione dell'ingiustizia da parte della vedova. Abbiamo che si confrontano due figure opposte: il potere assoluto, sul quale non si può esercitare alcuna forma di costrizione perché oltre a sé lui non considera nulla, e l'estrema fragilità, perché la vedova è l'immagine di colei che non ha alcuna rilevanza sociale, alcuna forza, alcun diritto. Quindi il potere assoluto e la povertà assoluta. Ma questa donna, priva di tante cose, non è certamente priva di ciò che appare vittorioso e vincitore. La scelta di questo, vedete, Luca è molto onesto. Riprende, anche se potrebbe apparire come contro il messaggio che vuole lasciare, tutte le assicurazioni, e non si contano, dove Dio viene presentato come il vindice dell'orfano e della vedova. Egli restituirà giustizia all'orfano e alla vedova. Egli si prende cura dell'orfano e della vedova. Quante volte nell'Antico Testamento Dio viene presentato come la garanzia di giustizia oltre ogni ingiustizia? Luca dice che questo può richiedere, nella sua non immediatezza, una attesa dolorosa, sfibrante, sempre esposta all'idea che Dio è sconfitto, Dio non ce l'ha fatta, Ecco perché alla fine compare quella domanda. Ma il figlio dell'uomo, quando torna, troverà ancora una attesa che gli consenta di mostrare la sua fedeltà e il suo mantenere la sua parola, per dire che c'è una responsabilità di ciascuno di noi nel mostrarsi della vittoria di Dio. Ed è la fede. La fede nel suo aspetto dinamico, il desiderio che lui vinca contro ogni speranza. Ricordiamoci Abramo, il quale sperò contro ogni speranza e Dio glielo accreditò come giustizia, come giustizia. E quindi siamo, come dire, in buona compagnia. Per un po' di tempo il giudice non volle. Osserviamo bene, non interviene niente e nessuno a fare cambiare parere a quel giudice iniquo. Non c'è alcun fatto che lo induca a fare il suo dovere. Improvvisamente non ci viene offerta nessuna motivazione, viene soltanto detto, alla fine disse tra sé. E sono parole molto importanti, al punto tale che Gesù successivamente dirà ai suoi discepoli: fate attenzione, ascoltate quello che dice il giudice. Non temo Dio, non prendo cura degli uomini, le farò giustizia e così non verrà continuamente a seccarmi. Beh, traduzione direi molto gentile. Letteralmente sarebbe: non venga a pestarmi negli occhi, non mi faccia un occhio nero, ma non nel senso fisico, nel senso di mettere una macchia sulla sua persona, cioè nel far cadere in disonore quel giudice. Quindi il giudice ha un timore che la visibilità di questa donna insistente, proprio perché è insistente, induca a pensare: è un giudice vagabondo, è un giudice ingiusto, è un giudice iniquo, è un giudice che non fa il suo dovere. Il motivo quindi di questo cambiamento di atteggiamento, rendere giustizia, non nasce da una virtù, anzi, fino all'ultimo è ignobile. Non c'è amore per la giustizia, meno ancora amore per la legge, meno ancora amore per questa donna. C'è soltanto l'amore di sé. Ma è già un motivo sufficiente per ottenere qualcosa. Adesso ripetiamo le parole che Gesù disse agli inizi del suo Vangelo, che Luca mette sulle labbra di Gesù agli inizi del suo Vangelo. Se voi, che siete cattivi, date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli non darà lo Spirito Santo a coloro che, o meglio, a coloro che pregano, a coloro che pregano, cioè a coloro che desiderano. Certo, nel testo greco c'è glielo chiedono, ma la parola preghiera nel greco si forma proprio dal verbo chiedere, chiedere a, rivolgere a una richiesta. Quindi, che cosa fa Luca? Sta portando all'estremo il giudice per dire: perfino il malvagio, perfino il potere assoluto, perfino l'iniquo riesce ad avere un frammento, non di nobiltà, di ulteriore iniquità, perché è in nome del proprio egoismo, e riesce a fare giustizia? Dunque, se nel contesto dell'iniquità e della malvagità ci può essere un frammento di giustizia, Dio, che non è iniquo, non è ingiusto, non è, ma come potete dubitare che lui non vi ascolti? Se è capitato a questo giudice di cambiare idea senza che sia accaduto nulla, solo perché la richiesta lo ha portato a fare una considerazione, Dio, che non ha bisogno di fare delle considerazioni, pensate che agisca come lui? Quindi non è che noi dobbiamo, come spesso purtroppo accade, dire, pregare, il concetto pagano di preghiera, fatigare Deus, i latini, Orazio, fatigare, fatigare Deus, vuol dire affaticare la divinità con continue e frequenti richieste, in modo che lei conceda per sfinimento quello che l'uomo chiede. Questo è il concetto di preghiera per i pagani. Insistere. E infatti Gesù, che non vuole che preghiamo come i pagani, ci ha proprio insegnato, per non diventare pagani nel nostro modo di pregare, ma voi non moltiplicate le parole come fanno i pagani, i quali credono di venire esauditi a forza di parole. Voi quando pregate, dite così, papà, e in quella parola è contenuta ogni altra parola. Quindi, se ritorniamo a quelle parole, voi che siete cattivi, date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro. Convertire la preghiera da stancare una divinità a confidare in una paternità. La preghiera avrà raggiunto la sua maturità quando crederà che la paternità di Dio possa veramente affermarsi nella nostra storia, come? Non attraverso segni premonitori, improvvisamente, perché Dio conosce quando i tempi sono maturi. In questi momenti, Luca stesso è colui che ha detto, il Padre vostro sa, il Padre vostro sa, non c'è bisogno che spiegate, il Padre vostro sa. Quindi vedete, mentre qui nell'ordine del mondo si tratta di ripetere una richiesta per ottenere, nella logica del regno la preghiera non serve a ottenere, serve a realizzare il dono che già è stato dato. Perché nella risurrezione di Gesù, nel dono del suo spirito, nel battesimo, noi siamo realmente, carnalmente diventati i figli di Dio. E un padre non dimentica mai i suoi figli, al punto che ci può essere un modo pagano di pregare, che è esattamente quello della vedova con il giudice. Insistere, insistere per indurre uno sfinimento. Dio non ha bisogno di essere sfinito, perché Dio precede e ci chiede, credi, credi anche se sei da solo, continua a credere e per mezzo della tua fede, l'unica forma di collaborazione che Dio ammette quando si tratta dell'irruzione del suo regno, io potrò agire. Quindi, in certo qual modo, è anche lui che ci chiede di pregare affinché emerga in questo mondo, si affermi in questo mondo il suo regno. La preghiera non ha come scopo quello di ottenere da Dio un supplemento d'amore. Sarebbe come dire che nel dono del suo figlio non ci ha dato tutto ed è rimasto ancora un residuo che, per mezzo della nostra preghiera, forse riusciremo a ottenere. Non si tratta di questo. Pregare per imparare ad accogliere tutta la ricchezza che nel dono del suo figlio Dio ha già messo dentro questo mondo. e che ha bisogno della nostra corresponsabilità nella fede perché possa manifestarsi dopo essere germogliato. Allora, adesso arriviamo alla fine, il versetto 7. E Dio non farà giustizia ai suoi eletti? Parola abbastanza insolita, molto usata da Luca, gli eletti. Ma che cosa vuol dire eletto? Vuol dire destinato ad un progetto che Dio vuole in tutti i modi realizzare. L'uomo non sta davanti a Dio in modo neutrale, ma ogni creatura viene guardata da Dio come quell'eletto per il quale lui vuole mostrare, realizzare, fare accadere il suo regno. Gli eletti sono in credito nei confronti di Dio. Non perdere questa consapevolezza. Non perdere la consapevolezza che io sono colui che Dio ha voluto per poter realizzare in me un disegno che è il suo e che è un disegno vincente, che è un disegno che non delude, è un disegno di salvezza. Questo è il contenuto della preghiera. La preghiera è semplicemente l'altra faccia della fede. Dimmi come preghi e ti dirò come credi, oppure dimmi come credi e capirò anche quale tipo di preghiera tu hai. Allora, ecco, se dunque, e voi credete, lo invocano giorno e notte. Chi è che giorno e notte invoca Dio? Nessuno, perché almeno per invocarlo la notte bisogna riposare un po' di giorno e per invocarlo di giorno bisogna riposare di notte. Occorre anche essere saggi nelle cose dello spirito. Almeno non siamo angeli, siamo spirito con un corpo e quindi bisogna fare i conti anche con fratello corpo. Banalizzo, ma giorno e notte non prega dicendo preghiere nessuno, anche se c'è sempre qualcuno che giorno e notte prega per tutti. Vuol dire basta che la vostra vita, qualunque essa sia, sia un'attesa di Dio, sarete esauditi. Chiedete, vi sarà dato. Bussate, vi sarà aperto. Questo. Giorno e notte, quindi, non è una indicazione quanto e quando preghiamo, ma Dio sente lui il grido dei suoi figli giorno e notte, che significa anche quando non gridano, anche quando non dicono le preghiere, l'orecchio di Dio è sempre teso a quel grido. Sia il tuo regno quello che viene. E con tutta la potenza della sua autorità vi dico che farà loro giustizia prontamente. Questo non vuol dire immediatamente. Prontamente vuol dire in tutta quella misura e ancora di più che essi hanno per lungo tempo atteso. Poi la domanda, ma il figlio dell'uomo quando verrà? Troverà la fede sulla terra? Gesù non ama le finzioni, meno ancora le domande retoriche. Luca, unico, riporta questa domanda proprio perché i credenti non riposino pigri sul pensare la Chiesa è indefettibile, la fede di Pietro è garantita, dunque possiamo dormire sonni tranquilli che tanto ci pensa Dio. Non è un dubbio sulla fede della Chiesa, ma è un richiamo che nulla è scontato. Che quando c'è di mezzo Dio, la fede va sempre mantenuta, va sempre rinnovata, va sempre alimentata. E la fede di ognuno di noi, anche se in comunione con la fede di tutti, è sempre una fede personale. Quindi chi legge questo Vangelo non pensi alla fede degli altri dicendo sì sì la trova perché qualche credente c'è, deve pensare a lui e io. Perché la parabola delle vergini sagge stolte, il corteo si fece lo stesso, la mortalità ci fu, ma non a tutte, non tutte vi presero parte. Quindi questa frase non è una minaccia, non è nemmeno, come noi spesso vorremmo, un avvertimento, è una supplica, è essa stessa una preghiera. Dopo che Gesù ha parlato della preghiera, termina lui stesso con una preghiera. Quando verrò, ci sarà qualcuno che mi desidera e che mi attende? Poiché solo in questo desiderio, solo in questa attesa, io potrò fare quella giustizia che desidero prima di tutto io fare ai miei figli, più ancora dei figli che i figli desiderino io faccia loro. In conclusione, ci troviamo davanti ad una pericope che ci dice due cose. Dio fa tutto, ma non può mai fare nulla per noi senza di noi. Secondo, il Signore è consapevole di quanto sia faticoso, esposto talvolta a un più che giustificato scoraggiamento, ad un avvilimento, ad una stanchezza, ad una paralisi, attraversare questa storia, avendo desideri buoni che sembrano continuamente frustrati o il cui esaudimento rimandato. Ma la storia è piena di esempi, mi viene in questo momento in mente Santa Monica con Sant'Agostino, dove le preghiere erano soltanto il suo desiderio diventato lacrima che quel figlio incontrasse il Signore, perché aveva capito che tutte le inquietudini del suo cuore non sarebbero mai state guarite finché in tutte le esperienze che faceva non avesse incontrato il Signore. E fu esaudita, ma non perché il Signore si stancò di guardare le sue lacrime, perché quelle lacrime permisero al Signore, creando il solco in questa storia, su cui sarebbe venuto, nel quale avrebbe camminato per condurre Agostino. Le lacrime di Monica prepararono la strada sulla quale la grazia trovò il canale per arrivare a quel figlio. Ma non è l'unica. Quante donne hanno ottenuto la santificazione del marito, anni, una vita intera, e il giorno stesso della loro dipartita il marito si è convertito. Tanto loro l'hanno ritrovato tutto trasfigurato in cielo, quindi non è che non abbiano visto e non abbiano goduto. Insomma, la storia ci presenta tante anime che non sono molto note perché nascoste nel fondo di un monastero hanno offerto la loro vita perché la grazia vincesse nel cuore di alcuni, sono state esaudite. Ma non perché il Signore si è stancato di ascoltare le loro preghiere, perché ha trovato in loro le collaboratrici con cui affrettare la grazia che lui voleva fare. Ecco allora, se il giudice, Dio, che non è come lui, ma perché dubitate? Allora l'invito è, anziché misurare tempi concludendo che Dio non è, che Dio, abbiate una fede sola. Il Signore giorno e notte, anche quando noi non glielo diciamo, ascolta le nostre grida e le nostre suppliche. Giorno e notte, il suo orecchio è sul nostro cuore, specialmente su quello che è in pena. E vedendo questo cuore, accresce il suo desiderio di fare presto a fare giustizia, cioè a ristabilire la pace dei cuori. In questo c'è bisogno di una sola collaborazione, la fede. E quando la fede attende, anche se non dice le preghiere, è già essa stessa la preghiera. Ave o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa, sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, custodisca, rallegri, accresca in voi il desiderio della sua venuta, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Amen.